אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם את המאמר מהות הדת ומטרתה ונמצא בעמוד 398
Stiamo leggendo dagli scritti di Bala Sulam Kabbalah per principiante pagina 51 l'essenza della religione e il suo scopo potete fare domande dal vivo su Kab TV e le domande saranno fatte dal vivo l'essenza della religione e il suo scopo. Rav dice, se noi possiamo sistemare qua tutti gli scritti di Bala Sulam, noi veramente potremmo vedere quanto tanto è scritto, qual è la filosofia, la religione, eccetera. E tutti i suoi articoli, al di là del fatto che proprio l'articolo in sé ci dice scusate va a pezzi un po' la traduzione, qui noi abbiamo un problema perché Abramo che è quello che ha conosciuto il metodo e ha fondato il gruppo che noi chiamiamo la nazione di Israele, che fondamentalmente questo gruppo su praticamente un seme di ideologia aveva l'intenzione e il focus diretto verso il riconoscimento della forza superiore e ascendere alla dimensione superiore. E il fatto che come risultato della rottura e della rovina del primo e del secondo tempio, che è per noi come questa frammentazione, è simile al peccato dell'albero della conoscenza nel mondo di Nicu, così come succede nel nostro mondo, nei rami, che provengono dalla radice della rovina del primo e del secondo tempio, così che come risultato di questo, dopo della rottura del tempio, ci siamo messi da parte in un posto frammentato. E qui già una grande confusione succede, che è parte di tutta l'analisi di quello che noi abbiamo bisogno di fare. Quando noi impariamo con voi Liburi e Nikamokin di com'è che noi arriviamo alla correzione dopo della rottura, nel mondo spirituale più o meno è chiaro per noi che ci sono regole e che le correzioni, come si sistemano queste correzioni nel nostro mondo? Che mentre noi, tutti noi, stiamo avendo tutti i tipi di impressione di questo mondo, di questa vita, della storia, di quello che abbiamo ascoltato, c'è una grande influenza su di noi da tutto il mondo e veramente c'è una grande confusione qui. E allora è molto molto difficile per noi poter discernere questi aspetti. E specialmente mentre noi, ognuno si trova nella sua religione, non la religione quella che tu puoi dire in maniera chiara, che per esempio l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, queste cose qua, eccetera, eccetera, anche il confusionismo, qualcosa di più, ma è, qui tutto anche è una grande confusione fra tutto e tutti, e possiamo vedere che così come oggigiorno c'è in ogni religione varie decine di diverse tendenze o fazioni di questa stessa radice, nessuno veramente capisce cosa sta succedendo con tutto questo, e pertanto è per questo che Bala Sulam vuole aiutare le persone a uscire fuori da questa grande confusione e sostenersi e potersi pulire, purificare se stessi da tutte queste cose e sostenersi solamente nel principio spirituale che è uno per tutti, ed è per questo che ci sono tanti articoli scritti, da parte sua in merito all'aspetto della religione, alla saggezza della Kabbalah, della religione, del suo scopo, eccetera. Così che vediamo che cos'è quello che ci scrive qua. L'essenza della religione e il suo proposito, e il suo scopo. In questo articolo voglio rispondere a tre domande. Primo, qual è l'essenza della religione? Due, lo scopo della religione viene raggiunto in questo mondo o proprio al mondo per venire? 3. Lo scopo della religione è per il bene del Bore o per il bene degli esseri viventi? Rav dice: io non so se vale la pena aggiungere qualcosa qua, perché ancora non è, sta semplicemente ponendo qual è l'essenza della religione. Nessuno sa che cos'è questo, ci sono tanti libri che sono stati scritti di questo, articoli eccetera, ma cos'è che realmente noi intendiamo quando parliamo dell'essenza della religione? Cosa ci vuole spiegare qua? È rivelare il creatore, nel far creare una connessione con lui, o mostrare a una persona forse come dovrebbe comportarsi in questo mondo per poter meritare il mondo per venire? Realmente qual è, cosa che succede qua? Qual è l'essenza che ci dice qui? Perché serve la religione? Il fatto è che c'è un creatore e una creatura, diciamo che c'è questo aspetto, ok, però che cos'è quello che ne segue dopo tra la connessione fra di loro? Perché ci sono tante religioni, ci sono molti tipi diversi di persone, di gente che ogni gruppo ha la sua propria religione. Così che eventualmente qui rivela che non c'è più che una sola e unica religione, che è la connessione fra la persona e il creatore, e questa connessione fra la persona e il creatore è la religione. E la seconda cosa è il suo scopo in questo mondo o il mondo a venire. Così vediamo che uno nelle religioni pensa sempre che lo scopo sia il mondo a venire, l'Eden, il giardino dell'Eden, il cielo o l'inferno, Dio non voglia. O qui, e anche qua ci dice che non ci sono queste cose né qui né là. Quello che la persona merita riceve, e se tu consegui, tu lo consegui nel mondo in cui nel momento in cui lo meriti, e quindi è tuo. E quindi la nostra meta è conseguirlo qui, raggiungerlo qui. C'è forse qualcosa dopo che noi già lasciamo il nostro, dopo che lasciamo il nostro corpo? No, noi dobbiamo costantemente sentire noi stessi come focalizzati nel conseguire qui in questo mondo e adesso. E la terza domanda ci dice qua: se questo radica per beneficiare il creatore o per beneficiare la creazione? È così come se realmente fosse implicito che fosse per beneficiare le creature, che loro ricevano il cielo e la buona attitudine del creatore davanti a loro, ed è per questo che la ragione per la quale è stata creata la religione. Così che fondamentalmente in ognuna di queste tre domande c'è un focus comunque egoista che completamente ci svia e non ci porta in una direzione corretta. Quindi che vediamo, ed continuiamo a leggere: ed a prima vista si sorprenderà chiunque prenda visione delle mie parole e non capirà le tre domande che mi sono posto come tema di questo articolo, poiché tutti lo studiano già dall'infanzia, e chi non saprebbe che cos'è una religione, e tanto più la ricompensa e la punizione riguardo ad essa, che è sperata e prevista soprattutto al mondo a venire. E senza parlare della terza domanda, poiché tutti sanno che essa avvantaggia gli esseri viventi per guidarli al benessere e alla felicità. E che altro c'è da aggiungere a questo? In verità non ho nient'altro da aggiungere, però eccetto il fatto che tutti sanno queste tre conoscenze, ed è così abituale nelle loro bocche dalla loro infanzia alla perfezione, fino a che non hanno nessuna aggiunta e nessuna chiarificazione di cose per tutta la loro vita. Ecco, questo indica una mancanza di conoscenza in queste cose sublimi, essendo esse, Rav dice, che significa che noi di fatto dobbiamo sostenere queste tre domande davanti a noi tutto il tempo, mantenere davanti a noi, non lasciare che semplicemente le porti tra le linee e inventi delle scuse e questo è sufficiente, perché queste tre domande dettano a me tutta la linea di vita, la linea della vita, fino a che io arrivo al mio luogo nell'eternità. E se io mi dimentico di queste domande, allora io semplicemente sono come una bestia nel campo. Così semplicemente appare l'umanità come una persona che si è persa nel campo, come diciamo, che vuole dire che queste domande hanno, bisogna che vederle come le domande principali e fondamentali nella nostra vita, che ci convertono ad essere un Adamo, un essere umano, le quali sono necessariamente tutti i fondamenti della base sulla quale si appoggia ed è costruito tutto il carico dell'edificio religioso e sul quale si appoggia questo edificio religioso. Rav dice religione non vuole dire la religione, ma vuol dire religioso, vuol dire la connessione con il creatore, con il Boré. La religione è la linea di mezzo, la religione è Tiferet e Yesod, la linea mezzo, di mezzo fra sinistra e destra, fra ricezione ed azione. In questa connessione è quella in cui la persona può dirigere se stessa verso il creatore. Malkut consegue il creatore attraverso Yesod, Tiferet e la religione. Ed allora, se è così, ditemi, come può essere che un ragazzo di 12 anni o 14 anni già si trova pronto nel suo intelletto a comprendere in perfezione e capire queste tre conoscenze e di indagare queste cose sottilmente, e tanto più in modo talmente sufficiente che lui non debba da non dover aggiungervi altra conoscenza ed intelletto in tutti i giorni della sua vita? In effetti qui è sepolta la cosa, e qua il problema, dato che questa supposizione frettolosa ha portato a tutta la sventatezza ed alle conclusioni selvagge che hanno riempito l'aria del nostro mondo in questa generazione, e ci portò ad una situazione nella quale la seconda generazione si è quasi tutta persa dalle nostre mani. Rav, in un punto le persone più o meno pensavano di queste cose, sapevano più o meno queste cose ed erano in un esilio. Questo è più o meno fino alla fine del secolo XIX. E più avanti, al posto di che loro iniziavano a uscire dall'esilio, e iniziavano a studiare la saggezza della Kabbalah, a unirci e realizzare scrutini e analisi in questi aspetti, anche loro hanno lasciato questo studio semplicemente che hanno lasciato l'ebraismo, e allora qui anche non hanno penetrato tanto nella saggezza della Kabbalah, nella corretta implementazione, solevano così fare così come le bestie. Questo è come si dice in merito alla generazione che fondamentalmente si è dispersa, e noi dobbiamo prestare attenzione qua a quello che è scritto, perché lo dice proprio in questo modo, che la seconda generazione è completamente diciamo che è caduta dalle nostre mani, è sfuggita dalle nostre mani. Queste persone si sentivano se stesse nell'esilio, gli ebrei, mentre loro mantenevano quello che gli è stato comandato per loro di mantenere quando erano in esilio, mantenere le mitzvot, il Shulchan Aruch, queste cose qua, le buone azioni, e non più di questo. E c'erano cabalisti che avevano un conseguimento, e generalmente quelli erano grandi rabbini che avevano grandi raggiungimenti, eccetera, fino alla fine dell'esilio. E qui è più o meno la fine del XIX secolo, e da qui in avanti, e anche un po' prima di questo, hanno cominciato a lasciare la religione, hanno cominciato a distanziarsi dall'ebraismo, e così via, e così via. Perché il processo ha cominciato già, che Baal Shem Tov l'ha visto un po' prima di questo, e per questo che lui ha penetrato con la sua religione, con la sua Torah, quella di Baal Shem Tov, della Ri, e di più. E più di questo tipo anche, di direzioni. Però qui, dal tempo della Ri, già si è scritto questo, che la prossima generazione già riceve e si perde dal cammino, perché non riceve le cose corrette dalla religione, perché adesso hanno nuovi desideri che richiedono un nuovo tipo di riempimento per questo tipo di nuove domande, che in un punto era sufficiente nell'esilio, che non c'era nessun luogo dove fuggire e non c'era nient'altro da fare, e anche la mente dell'esilio stava saziata con questo. E così noi dobbiamo vivere, così veniva detto, essere soggiogati in modo facile e semplice. Possiamo vederlo fino ad oggigiorno, che ci sono anche persone, ma non molte, ma ci sono. Non sto dicendo che se sei ebreo, ortodosso o qualcosa di più, è la natura dell'uomo fatto così. E Ed è per questo che noi dobbiamo vedere che cosa sta succedendo con il fatto di che noi arriviamo già a questo stato nel quale la persona devono implementare su se stessi una cosa in un nuovo modo, e questo già si chiama l'ultima generazione. Domanda. Tutto l'aspetto in merito alla religione e l'analisi del suo scopo, che se è a favore della persona, a favore del creatore. Tu hai detto che queste sono tre domande che uno deve costantemente tenere davanti ai suoi occhi e lavorare costantemente o in accordo a queste, cioè deve esaminare queste costantemente. Vuol dire che questo si riferisce alle persone che stanno interessate nella religione, e quelle che non sono interessate alla religione? Rav dice: non è la religione, non in assoluto, dice Rav. Dice l'amico: per no, però qui ci dice che in merito al proposito della vita, Rav dice, la religione della cui parliamo qua è un metodo per arrivare alla rivelazione del creatore, è una maniera di rivelare il creatore, questo che si chiama religione. Per questo che io vi dico che questa è una linea diretta fra la rivelazione che ci porta alla rivelazione del creatore da parte dell'uomo, questo si chiama la religione. Che cos'è quello che si associa con la religione? Questa religione, tutto quello che mi aiuta a me a scoprire l'impressione, la direzione, e avvicinarmi di più a questa linea più benefica possibile, fino a che io arrivo all'adesione. E questo si chiama la religione. Il fatto che noi qui nel nostro mondo vediamo che ci sono religioni e fedi eccetera, che cos'è, non so, un uomo con ogni tipo di metodo, noi qui stiamo parlando in merito al metodo che ci porta a noi all'adesione con il creatore, che è la saggezza della Kabbalah, e lui chiama questa saggezza la religione e non prende in considerazione nessun'altra cosa, semplicemente ti deve avvicinare e basta. Quindi non ti confondere con quelli che è quello che noi chiamiamo normalmente religione in questo mondo, che sono le tre religioni principali. E più che queste ci sono dozzine e dozzine di altre diverse dottrine. Dice l'amico: quello che è molto interessante qua è il mio modo di vedere questa domanda o questo tema, che queste tre domande che noi dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi. Noi abbiamo questa tendenza di trattare e cercare le risposte tutto il tempo e volere la risposta immediatamente e introdurci pure la nostra opinione. Rav dice: nell'aspetto della religione io non posso dare una risposta a me stesso e a nessuno, e nessuno mi può dare la risposta a me nemmeno. Se io andassi a domandare al mio maestro che cos'è la religione, lui mi direbbe: scoprilo. O in qualche modo, in modo generale, mi direbbe comunque questo, però la rivelazione, la risposta di questa rivelazione della luce dentro ai Kelim, questo è quello che io ho bisogno di conseguire da parte di me stesso, perché se noi parliamo in merito a questo direzionamento è una linea retta verso il creatore. Dice l'amico: il pubblico generale, se noi stiamo parlando della divulgazione per un momento solo, almeno la popolazione laica, il pubblico laico, loro stanno realmente in un disgusto di queste delle risposte, perché non credono in niente, e semplicemente possiamo noi parlare in merito alla saggezza della Kabbalah che evoca altre domande? Rav dice: solo domande, e solo una persona da parte sua di se stesso deve trovare le risposte. Il fatto che tu sei seduto qua, tu hai più domande o più risposte? Diciamo che tu ti siedi qua già da 10 anni, una persona più o meno qua. Per caso uno che è seduto qua più da 10 anni ha più domande o più risposte? Ha domande sempre più profonde, sempre più complesse, così e così, però sono domande e non sono risposte. Questo si considera in quelli che stanno in Sheva, nel lavoro per riformarsi, che stanno avvicinandosi al creatore, stanno esigendo risposte alle loro domande. Questo si chiama un'apertura per quelli che si pentono. Continuiamo. Il testo. Il bene assoluto. E per non affaticare chi studia con lunghe discussioni, mi sono appoggiato a tutto ciò che fu scritto e spiegato negli articoli precedenti, e soprattutto su quello che è stato commentato nell'articolo Il dono della Torah. Rav dice che è fondamentalmente il terzo articolo che nel prima c'è il dono della Torah, poi l'Arvut e poi questi sono gli articoli fondamentali, ma questo è il proseguimento, diciamo così. Segue il testo, i quali sono tutti come una prefazione al tema sublime che è davanti a noi. Anche più introduzione a quello che scrive qua. Continua il testo. E qui parlerò concisamente e più semplicemente possibile affinché sia comprensibile ad ogni nefesh, ad ognuno. E per prima cosa bisogna comprendere il Borei, il quale è il bene assoluto. Vale a dire che in nessun caso al mondo è possibile che egli provochi del dolore a qualcuno, cosa che è da noi compresa come primo assioma. Poiché il buon senso ci fa vedere chiaramente che le basi di tutti coloro che provocano del male è definita esclusivamente come desiderio di ricevere. Questo vuol dire che per il fatto di essere avido di ricevere dei benefici per completare se stesso, proprio per questo va a far del male al prossimo per il desiderio di ricevere il proprio completamento. Così che se la creatura non avesse trovato nessuna soddisfazione per se stessa, non ci sarebbe stata nessuna creatura al mondo la quale faccia del male all'altra. E se ogni tanto noi troviamo qualche creatura alla quale danneggia l'altra senza nessun desiderio di ricevere piacere per se stessa, essa non lo fa altro che per l'abitudine precedente che all'inizio le giunse dal desiderio di ricevere, quando l'abitudine la libera ora di qualunque causa nuova, come è risaputo. E dato che è da noi compreso che il Borè è completo di per sé e non ha bisogno di qualcuno che lo aiuti per il suo completamento, Rav dice, è chiaro questo? Domande? Tutto è chiaro? Io vedo, no? Recentemente tutto vi è chiaro, solo a Coca mi sembra che abbia mancanze. Io voglio domandare in merito a quello che dice qua, che uno deve comprendere il creatore, che è il bene assoluto, che vuole dire che in nessun modo è che lui causerebbe a nessuno nessun tipo di danno. Rav dice, ci sono certe domande che ti fanno venire queste cose, quindi da dove provengono tutti i miei problemi? Dice l'amico, cioè che succede con questo? Provengono da lui, dice Rav, solo che vengono in una maniera opposta, io ti sto dando solo cose buone, però in precedenza io ti ho fatto l'inclinazione al male solamente perché così risulta qua che tu sei opposto al suo dare in assoluto e tu ti senti come un povero, come una povera creatura. E dice l'amico, però realmente è un fastidio, un peccato, no? Io credo che non solamente io penso che molte persone nel mondo non possono vedere questo bene assoluto che ci dà. Al contrario, da un giorno al prossimo giorno, Rav dice, sì, correttamente è per questo che c'è di fronte a te il maestro che ti spiega come arrivare a conseguire questo bene, che i tuoi problemi tu li trovi da una materia, o perché tu ti trovi in una materia opposta al creatore, perché tu hai desiderio di ricevere, lui ti dà tutto il bene, ha pianificato tutto il bene che ti vuole dare con il suo desiderio di dare, che se il suo desiderio di dare si connettesse al tuo, tu saresti in una specie di nirvana, tu lo sai cos'è nirvana, tutti lo sanno, come il giardino dell'Eden o qualcosa così, però dovuto al fatto che tu sei opposto alla sua d'azione da parte della tua natura, perché la tua natura è ricevere e la sua natura è dare, allora tutto quello che ti invia a te ti arriva a te come qualche cosa di cattivo, come opposto, come qualcosa contro. Sì. Dice Roy, che cos'è questo aspetto aggiuntivo che arriva alla persona? Che comincia a vedere il bene assoluto che proviene dal creatore? Rav dice, questo è con il fine di dare, cioè che tu hai la stessa intenzione e tu lo sentirai. Domanda l'amico, forse tu puoi farci dare un esempio di questo? Rav dice, è come un bambino piccolo cui sei i genitori. Mamma è cattiva, papà è cattivo, tutti sono cattivi, viene il maestro dell'asilo qua, eppure lui è malvagità assoluto, lasciami solo, Io litigo con tutto il mondo, tu la conosci questa sensazione? Bene. Così, che puoi fare? Che tutto il mondo è contro questo povero bambino. Lui ha 1 o 2 anni e che succede? Lui è seduto, non ha divertimento, lui è così lì, arrabbiato, e solamente sente fastidio, dice l'amico. Però anche il bambino soffre, e Rav dice: soffre? Noi non stiamo parlando qua del fatto che soffre o no, noi stiamo parlando qua in merito alla correzione, che nel quale arrivi allo stato nel quale tu cominci a correggerti, tu ricevi alcuni colpi e una certa guida appropriata, e questo è qualche cosa che tu devi addentrarti a questo, devi passarlo, e tu cominci a cambiare se tu realmente vedi che questo, che lui ti sta trattando correttamente, tu lo stai interpretando incorrettamente, perché tu vuoi ricevere, tu ti vuoi sentire bene nei tuoi vasi di ricezione, però qui tu vuoi che abbia l'idea che ci sia questa buona intenzione nei vasi di dazione, perché tu senti che la vita vale la pena viverla, tu senti qualcosa di diverso, tu puoi anche avere successo nella vita. Dice l'amico: cosa vuol dire accettare la realtà nella dazione, cioè riceverlo come il creatore, quello che ci vuole dare a noi? Rav dice: questo si chiama essere come il creatore, essere un Adamo. Dice l'amico: però forse io riceverei questo stesso colpo nel mio desiderio di ricevere. Rav dice: no, se tu lo fai con l'intenzione, con il fine di dare, tu non sentirai un colpo, sentirai di fatto che ti stanno inviando regali. Dal creatore proviene la luce, se tu la puoi ricevere come deve essere, tu la ne godi, altrimenti allora stai nello stato opposto. Dice l'amico: io sto cercando di comprendere questa attitudine, questa relazione. Diciamo che se io adesso ho una malattia, ancora io avrò questa malattia comunque, la vedrei che la vedo una cosa buona, io morirò fra una settimana e comunque vedo che è una cosa buona. Deve essere questa attitudine nella vita. Rav dice: non è che tu devi andare a morire o andare a vivere. Dice l'amico: però io vado a morire. Dice Rav: ok, io non so, tu ricevi la vita, poi diciamo che una certa parte di te muore, smette di esistere, questa parte che stava opponendosi al fatto che tu ti sentiresti bene, tu ti muori, e allora tu, non so, magari dovevi fare una festa e benedire questa cosa. Dice l'amico: che cos'è che dentro una persona, quello che sente questo bene assoluto, da dove? Rav dice: la intenzione di dare. Dice l'amico: allora tutti i piaceri sono nell'intenzione? Rav dice: sì. E dice l'amico: e che succede con la materia? Rav dice: la materia è l'intenzione, dove non c'è materia, con il fine di ricevere, cioè il desiderio di ricevere senza l'intenzione, con il fine di dare. Se non ci fosse questo, non potessi sentire dov'è che ti trovi. E tra più la materia funziona con il fine di ricevere, però con l'intenzione, con il fine di dare, in questa contraddizione fra ambedue tu scopri qua l'intensità, e qui tu puoi elevarti, tu puoi così elevarti sulla attraverso questa intenzione sulla scala, con questa intensità. Dice l'amico: ma nel penetrare nella spiritualità, quando una persona inizia ad agire in maniera corretta, lui semplicemente vive in una realtà di intenzione tutto il tempo? Rav dice: sì, è quello che si bilancia in forma col creatore, è nell'intenzione che io sto facendo tutto per te, come tu hai fatto per me, il padrone, l'ospite, no? Dice l'amico: e che fa con questa materia? Rav dice: la utilizza. E perché? Dice l'amico. Rav dice: perché tutto il mondo gli dà a lui, perché questa tutta d'azione la riceve dal mondo, lo relaziona verso il dare a tutti, però attraverso di questo dare così al creatore, e vede il mondo come un mezzo tra lui e il creatore. Dice l'amico: allora tutta questa illusione che ci viene rappresentata a me nelle notizie, tutti questi disastri, tutte queste cose, per eventualmente arrivare ad uno stato nel quale viviamo in un mondo di intenzioni? Rav dice: perché è che l'intenzione per te è qualcosa di tanto non importante? dice l'amico: no, voglio farla come importante, solamente non si riveste nella materia. Rav dice: cosa vuol dire che non si riveste nella materia? Chiaro che si veste nella materia, certamente. Già sai che io vedo una persona con un coltello sulla strada, oppure vado verso di lui, arrivo di fronte a lui e lo pago, e lui mi metto di fronte a lui e mi apre il mio stomaco per operarmi. Qual è la differenza dell'intenzione? Uno vuole accoltellarmi e fare danno e l'altro invece mi vuole aiutare, e io devo cosa fare? Pagarli ambedue. Ma vedi la differenza? Al dottore io arrivo con la mia propria volontà, io voglio farlo, e a quello che assalta invece io non lo voglio incontrare neanche. È il nostro lavoro, sì? Dice l'amico: allora com'è che le persone sviluppano questa abilità per stare in connessione tra loro stessi, non specificatamente vedere l'intenzione uno rispetto all'altro? Perché se io costantemente accuso in merito alle azioni, io rimango sempre afferrato a questo mondo. Rav dice: esattamente, questo è il problema, non capiamo cosa succede qua. E allora arriva la saggezza della Kabbalah ci spiega che l'intenzione di tutto il mondo, già queste sono tutte false, che tu non puoi utilizzarle. Io sono arrivato e non c'era niente, nessuno, e allora cosa devi fare? Tu devi pressare tutto il mondo e iniziare a fare l'analisi solo in base all'intenzione. Questo è solo quello che il creatore esige da noi. L'intenzione si chiama il massacre, l'orcoser. Nella misura in cui ho massacre l'orcoser, posso sentire me stesso con questa luce di Naranjai, e nella luce interna si chiama Neshama, e tu con questa luce interna insieme, e questo si chiama il Kli e l'ordine Neshama, la luce di Neshama, e in questo modo tu vivi nella dimensione spirituale. E la tua bestia tanto vive e vivrà, per quanto vive vivrà, dice l'amico. Allora che posso fare con il fatto che la mia natura è tanto abituata a questo specifico dare l'attitudine a quello che mi passa a me, a questo mondo, e non è per niente abituata a relazionarmi a qualcosa nel mondo delle intenzioni? Rav dice: di conseguenza per questo abbiamo un metodo, abbiamo un mezzo attraverso del quale noi possiamo abituarci a come relazionarci a questo mondo e come dirigerci al mondo spirituale, che si chiama l'ambiente, il gruppo, tanto così che si chiama dall'amore alle creature verso l'amore per il creatore. E questo è tutto. A te ti è stato dato tutto semplicemente perché tu esegua tutto correttamente, che coordini tutto correttamente, lo sistemi, lo accomodi correttamente in questa coordinazione con gli altri, in questo coordinamento con gli altri, tutto andrà bene. Sì? Buongiorno Rav, la saggezza della Kabbalah ci parla in merito alla connessione fra di noi, l'unità fra tutti noi, e io vorrei domandarti: io ascolto costantemente sulla correzione, la correzione, la correzione, che cos'è questa correzione? Rav dice: correzione, dice l'amico, questa correzione, allora io voglio domandare, perché sto studiando fino ad oggi che non ho capito correttamente che quando io sento la correzione o voglio vedere la correzione, io vedo che è qualcosa di grande e ho una certa paura di quello che dovrò andare a correggere. Rav dice: tu comincerai a correggere la tua attitudine rispetto a tutti, dice l'amico. Allora la mia domanda è: perché non abbiamo un modo diretto verso la connessione fra di noi, che se la persona ascolta che fa una correzione suona qualche cosa di molto grande, di troppo alto? Rav dice: la persona per se stessa deve fare la correzione, per questo al principio noi ci odiamo uno con l'altro, ci rifiutiamo uno con l'altro, ognuno vuole tutto per il suo proprio beneficio, e gradualmente noi dobbiamo invertire la nostra attitudine verso gli altri e dare, e così questo arriva attraverso della connessione. Quando tu ti avvicini con gli altri costruisci un click, costruisci qualcosa fra di voi, costruisci la connessione, la correzione adeguata, arriva la luce, il creatore, e lo rivela fra di voi dove costruire la rete di connessione corretta. Dice l'amico, allora che cosa arriva prima di cosa? Dalla meta della persona. La nostra meta è la connessione fra di noi, sì? Rav dice sì. Allora se tu ti connetti con tutte le persone nel mondo, stabilisci una connessione fra tutti, stabilisci questo tipo di connessione, quello che dipende da te, e tu vuoi scoprire lì che riveli il creatore, perché tu lo riveli a lui e stai in adesione con lui. E qualcuno anche altro lo fa, però a modo suo, e anche qualcun altro a suo modo. E lui lo fa, e allora tutte queste rivelazioni si uniscono, e questo farà la connessione finale. L'amico dice grazie, ok? Continuiamo. E dato che è da noi compreso che il Borè è completo di per sé e non ha bisogno di qualcuno che lo aiuti per il suo completamente, essendo lui stesso precedentemente ad ogni cosa, quindi è chiaro che lui non ha nessun desiderio di ricevere. E dato che non ha nessuna distinzione di desiderio di ricevere, comunque non ha nessuna base di far male a qualcuno, e questo è una semplicità assoluta. E non solo, ma è accettato ed è consono al nostro cuore con assoluta semplicità l'assioma che lui ha desiderio di dare in assoluto bene al prossimo, vale a dire le sue creature, cosa che ci viene dimostrata da tutta l'immensa creazione che ha creato ed ha disposto davanti a noi. Perché necessariamente ci sono qui in questo mondo creature che percepiscono o una sensazione buona o una cattiva sensazione, e qualunque sia la sensazione che percepiscono, essa è necessariamente loro provocata dal Borè. E dato che si sa con assoluta certezza che non esiste nella legge del Borè il far del male, come è stato chiarito, se è così che necessariamente tutte le creature ricevono da lui solo benefici, ecco che creò le creature solamente per beneficiarle. Abbiamo appreso che lui ha solamente desiderio di dare in assoluto solamente il bene, ed in nessun modo non sarà tracciato nella sua legge nemmeno un grammo di danno e di sofferenza che provenga da lui. Quindi lo abbiamo definito con il nome di bene assoluto, il bene assoluto. E dopo aver saputo tutto questo, andiamo ad osservare come lui dà in assoluto solamente bene e a loro dà solamente bene a loro nella concreta realtà che viene diretta e governata da lui. Rav, allora se io esco e vedo quello che succede nel mondo, che tutto arriva e proviene da non esiste nulla tranne lui che fa questo bene, che fa il bene, allora che cos'è che io vedo? Vedo cose, vedrai cose che non posso descrivere come bene che fa il bene, che provengono da qualcuno che sta nell'amore assoluto e nella dazione. Così che questo è qualcosa che noi dobbiamo vedere. Perché che noi vediamo la dazione, la provvidenza in una maniera tanto cattiva? Domande. Ok, domanda. Qui c'è una certa cosa che possiamo assumere, che magari non siamo d'accordo con queste cose, no? E dice, non è che necessariamente non siamo d'accordo, ma queste cose per le persone, dal fatto che il creatore, con chi si associa questa cosa che noi siamo d'accordo o non d'accordo? Cos'è questo denominatore comune che viene messo davanti a noi? Rav dice questo, lo dice come che assumi questo, cioè come assioma, e poi andiamo e studiamo e vediamo che benefici riceviamo da lui, benefici illimitati. E tutto in tutto prosegue con questa linea di pensiero e semplicemente si avvicina di fronte a te con questo fatto che tu assumi che il creatore è il bene che fa il bene, che lui è perfetto, pieno, completo ed eterno, e che è chiaro per noi che la forza superiore deve essere positiva. E anche questa esiste una domanda: perché deve essere positiva, dice l'amico, e chi dice che esiste? Rav dice: che ti importa, è la natura, guarda la natura, qual è la differenza fra il creatore e la natura? Significa che tu relazioni qua tutta la saggezza o qualche piano al creatore? Non dargli la colpa alla natura o a un creatore? Questo è che tu lo chiami così, in questo modo tu lo scopri così, dipende dalla tua mente, dalla tua piccola mente, così è come te lo visualizzi per te stesso, dipende da dove tu esisti. Però se tu avessi un tipo di esistenza diversa, tu avresti visualizzato tutto completamente in modo differente, il mondo, il creatore e la relazione fra di lui con loro, col mondo. È per questo che così noi viviamo tra noi in questo modo, così che noi costruiamo la nostra inclinazione. Non c'è niente di essenziale qua in merito a questo, tutto ci arriva dalla nostra propria natura, che se noi fossimo costruiti in maniera diversa, allora scopriremmo chi, cose molto diverse anche, più di ancora la relazione o il parlare del creatore che appartiene a noi, e questo è qualche tipo di realtà qui che è dipendente da noi. Come è che io posso, come investigatore, solo posso investigare solo cose che sono relazionate a me, che sono fatte al rispetto a me, così che semplicemente non è che è migliore o peggiore, ma è un discernimento da parte del mio corpo, dice l'amico. Allora sì, esattamente, da questo luogo nel quale tu ci dai un focus molto realista, io capisco quello che io ho e quello che avrò. E quindi in quale luogo mi pone qua? Cos'è che mi sta dando qui? Mi sta dando tutte queste cose, che dice che assumo tutte queste cose, ma dove mi porta tutto questo? E Rav dice: lui ti vuole portare a un focus materialista, meccanico, che tu non puoi semplicemente sostenerti in qualche tipo di credenza o qualche tipo di ideologia o assumere qualche cosa. Tu hai solamente quello che i tuoi occhi vedono realmente. Lui taglia via qua, taglia qui, sminuzza qua tutti i diversi tipi di scelte che lui vuole dare a te con le diverse religioni e credenze, le taglia via. E che le persone del mondo sono sommerse e immerse in questo e vogliono dare a ognuno la possibilità di uscire fuori da questo e porre di fronte a lui qualcosa nella natura che realmente è il creatore, al di fuori di noi, che significa che anche la sua essenza attraverso il creatore, questo è quello che noi scopriremo più avanti. Ma questo è tutto. Noi dobbiamo prepararci per la conclusione della lezione, quindi Niv, oggi, come tutti sanno, ci sarà una serata aperta in 16 campus intorno a tutto il paese. Rav dice: che cosa vuol dire? Dice l'amico: è di fatto una serata che parla della saggezza della Kabbalah e tutte le persone sono invitate ad assistere. Rav dice: aspetta un secondo, tutti sono invitati? Niv dice: com'è che io posso vedere dov'è il luogo più vicino a dove io vivo? Dice l'amico: tu puoi fare questo attraverso il nostro sito web oppure attraverso il telefono 1-700-509-209 in sovraimpressione sullo schermo. Ah, ok, allora devo vederlo un'altra volta. 1-700-509-209 kab.co.il/campus, anche lì. Dice l'amico: è sufficiente che vai al link e troverai tutte le informazioni lì sul sito web. Rav dice: cosa faremo lì? Cosa avremo lì? Dice l'amico: inizieremo alle 7 di sera un'esperienza e ci saranno degli aperitivi. E, ma bello, ci saranno aperitivi, perfetto, bene, bene. E dice l'amico: e alle 7:30 ci sarà una discussione. Rav dice: che discussione? Rav dice, l'amico dice: una discussione sulla saggezza della Kabbalah. Rav dice: Questa è un'occasione, è un solo evento, non esige che io vengo, continuo a studiare, eccetera, è solo un evento, io vengo a vedere, basta, questo è tutto, tutti possono venire, bene, venite, sì, tutti possono venire, ok, bene, è molto molto buono, non si esige niente da me, ha detto prima, scusate, dice Niv, io prima di ogni tipo di questo evento sono molto emozionato, mi commuovo molto, io vengo a veramente a conoscere le persone, a sapere, una serata veramente di rinnovamento. Io mi ricordo quando sono stato la prima volta in uno di questi eventi, Rav dice, perché dici questo? No, io al contrario, io dico questo perché questo ci dirige veramente una vita nuova, me lo ricordo questo, quando io ho fatto questo discernimento nei diversi campi che sono lì, ci saranno molti telespettatori lì, ci saranno molti partecipanti della nostra chiave interna di tutti i corsi. Ci saranno tutti i tipi di audience. Cosa vuol dire qua? Qua vuol dire che la saggezza della Kabbalah non è tanto aliena a questo, è qualcosa di vicino, però la domanda è che cos'è che dobbiamo dare a questa audience che conosce già qualcosa del metodo? Che aspetto nuovo gli possiamo portare qua per rinforzare l'ambiente nel quale parliamo tanto? Rav dice, io non so se vale la pena parlare dell'ambiente perché la persona che non è dentro al sistema nostro, al sistema, tu non gli spieghi a loro in merito all'ambiente perché ancora non lo sentono. Solo dopo che stanno in un gruppo imparano la saggezza della Kabbalah e che dopo con questo gradualmente in piccole porzioni cominciare a parlare come utilizzare l'ambiente per poter utilizzare per poter scoprire la spiritualità, però prima di questo adesso per loro lo vedrebbe solo come una cosa poco realista. Non realista, dice l'amico. Allora che cosa dobbiamo dargli a tale persona perché arriva a conoscere la saggezza della Kabbalah? Dice, tu gli puoi mostrare magari un workshop lì, tu ce l'avrai un workshop lì, sì, ok, allora nel workshop mostragli una connessione speciale nella quale arriviamo ad uno stato interno, che noi possiamo incrementare questo stato interno fino a che noi cominciamo a scoprire fenomeni lì dentro che non possiamo scoprire semplicemente nel nostro mondo o in nessun altro stato, ma solamente attraverso la connessione, questo fenomeno che ci eleva a noi fino al punto della creazione, perché tutti proveniamo da un solo punto della creazione e io vado a questa estensione di sviluppo e poi attraverso della connessione noi torniamo a questo punto della creazione e poi attraverso del connetterci fra di noi noi riveliamo la radice superiore al creatore. Dice l'amico, e qual è il tema del quale bisogna trattare in questo workshop? E Rav dice, il primo passo verso arrivare a conoscere il creatore? E arrivare a conoscere la radice della creazione, se tu non vuoi parlare in merito qua con la parola creatore, però qual è il primo passo realmente? Suona un po' così. E Rav domanda, Rav, il gruppo realmente si sta preparando per questo già da molto tempo, io voglio fare la stessa domanda in un diverso tipo di focus, magari in questo corso delle chiavi interne abbiamo qualche telespettatore che fa un piccolo passo e c'è qualche piccolo passo che previene a una discussione fisica, cioè c'è qualche piccola cosa che non gli fa uscire di casa, sempre dice Rav c'è problemi per alzarmi dal mio appartamento, prendere la macchina, andare in un posto dove non conosco nessuno, è un po' difficile realmente, così che uno deve aiutare il suo amico, ognuno deve chiamare qualche suo amico e portarli insieme, ad arrivare insieme, dice l'amico, però questi telespettatori non avranno ancora questo sforzo, cosa possono fare questi telespettatori per sovrapporsi a queste sensazioni? Lui vale la pena? Rav dice, lui vale la pena che venga questo aperitivo che ha di fronte a lui, no, beh, realmente vale la pena farlo, è qualcosa di serio, vale la pena, è una cosa attraverso la quale la persona può beneficiarsi in tutta la sua vita per tutti gli aspetti. Rav dice: io non so se potessi portare tutti, io lo farei. Bene, che abbiamo finito. Okay, che cos'hai tu lì? Ci dice l'amico dal gruppo di Tbilisi, Georgia. Ci dicono che ci sarà un congresso lì giovedì del gruppo di Caucasi che arrivano da Israele, Cina, Russia, Moldavia, e ci chiedono che cos'è che desideri che per i partecipanti di questo congresso. Rav dice: io desidero tutto il meglio per voi, io ricevo moltissime foto da voi e sono veramente, ci sarà un buon congresso lì, così che è un peccato perché anch'io vorrei essere là. Però quando io vado a un congresso mi sommergo vari giorni nel posto, mi immergo nel posto, e quindi realmente è un gran merito per loro che hanno fatto questo congresso spirituale, che abbiano molto successo e che trionfano. C'è un buon flusso lì. Altri annunci: campus di Kabbalah Laam per parlanti russo vi invita a un viaggio nel libro dello Zohar. Ci sarà una discussione, workshop, e questo sarà domani 26 di giugno. Per più dettagli chiamate al telefono che c'è in sovraimpressione. Corso di Kabbalah gratuito estate 2015, centro di studio in spagnolo per coloro che parlano spagnolo e portoghese, che vedono la nostra lezione e vogliono approfondire la loro conoscenza della Kabbalah. Vi invitiamo a un corso totalmente gratuito, dal vivo, nel center di Kabbalah, che comincia l'8 di giugno, mercoledì 8 di luglio. Serata aperta, in questa serata aperta nel campus di Kabbalah vi invitiamo a una serata nazionale in tutti i campus. Quindi un corso di introduttivo alla saggezza della Kabbalah oggi alle 7 di sera nei campus in Israele, in tutto il paese. Andate al link in sovraimpressione o chiamate il numero di telefono 1-700-509-209. Con questo concludiamo. Buongiorno, buonanotte.
כל תמונה יוצאת ממך, אתה מביט אל תוך מראה בחלקים של נשמתך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. כל רחוב ועיר בך, אני וגם השיר בך. האדם הוא עולם קטן, את זה הטבע לך נתן. תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שבך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם שלך. אם תשנה את האדם, תשנה את העולם, תשנה את העולם.